Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Tutti gli occhi su Gaza. Nonostante le nuove tensioni in Medio Oriente, centinaia di migliaia di persone ieri in piazza contro il genocidio. L'ONU denuncia l'uso del cibo come arma da parte di Israele. Nelle ultime 24 ore uccisi 48 richiedenti di aiuti. Sotto accusa la GHF, l'organizzazione americana responsabile della gestione degli aiuti. Iran-Israele, la guerra nell'era del caos mondiale, affossati il diritto internazionale e il Consiglio di sicurezza. Secondo l'agenzia Reuters, Teheran punta su una mediazione dei paesi del Golfo. Spagna, riesplode la protesta contro l'overtourism, il reportage di Esteri. Colombia, il presidente Gustavo Petro prova a far passare la riforma del lavoro nonostante il no del Parlamento. Firmato il decreto per il referendum popolare che dovrebbe mettere fine a decenni di precarietà. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra Iran-Israele, potrebbe provocare il colpo definitivo, decisivo al diritto internazionale, che è stato totalmente ignorato dalle cancellerie che contano, e questo soprattutto dopo la vittoria di Donald Trump. Sono assenti tutti i luoghi dove si risolvono i conflitti, non viene più invocato il Consiglio di sicurezza oppure l'Assemblea Generale dell'ONU, e quindi in questo momento noi abbiamo titolato che questa guerra avviene nel caos più totale, e Teheran, che è sotto attacco in grandissime difficoltà, sta cercando disperatamente una via d'uscita. In questo momento sta puntando sulla mediazione dei paesi del Golfo. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
L'Iran avrebbe chiesto ad alcuni paesi arabi del Golfo, Arabia Saudita, Qatar e Oman, di fare pressioni su Trump affinché convinca Netanyahu a fermarsi. Lo ha scritto questo pomeriggio l'agenzia Reuters, citando fonti in Iran e in Medio Oriente. In cambio gli iraniani avrebbero offerto la ripresa del negoziato sul nucleare, con un approccio flessibile. Scrive qualcosa di simile, sempre in queste ore, citando fonti in Medio Oriente e in Europa, il Wall Street Journal, secondo il quale Teheran avrebbe anche cercato, sempre attraverso intermediari arabi, di far arrivare il messaggio direttamente a Israele. Oggi il presidente iraniano Pezeshkian è andato in Parlamento a Teheran e ha ribadito quanto detto nei giorni scorsi da altri alti funzionari iraniani, e cioè che non è stato l'Iran ma i raid israeliani a interrompere il negoziato con gli americani sul nucleare. All'avvio del G7 in Canada, Donald Trump ha dato il suo punto di vista, sappiamo importante, spiegando che se l'Iran vuole parlare lo deve fare subito. Poi, ha detto il presidente americano, potrebbe essere troppo tardi. Queste notizie confermano quello che in realtà era già chiaro da venerdì scorso, e cioè che nonostante la guerra, che prosegue in maniera sempre più intensa anche in queste ore, la via diplomatica non è stata completamente chiusa. Anche il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha scritto che se Trump è serio quando parla di diplomazia e fine della guerra, le cose verranno da sole. C'è però una grossa variabile, una grossa incognita. Non è chiaro se Teheran sia pronta a parlare a guerra ancora in corso. Ufficialmente no, ma nelle prossime ore o nei prossimi giorni questa posizione potrebbe anche cambiare. In Canada Trump non ha risposto invece alle domande su un eventuale coinvolgimento diretto degli Stati Uniti sul fronte militare nella guerra. La Casa Bianca sembra non avere alcuna intenzione di entrare nel conflitto. E da questo punto di vista la variabile più pericolosa è quella israeliana, nel senso che Netanyahu, ottenuto il via libera all'attacco sull'Iran, vorrebbe ora che gli americani facessero la loro parte, anche perché da solo farà molta fatica a raggiungere i suoi obiettivi in Iran, soprattutto la cancellazione del programma nucleare. Il futuro diplomatico della crisi lo dovrebbe quindi decidere, lo potrebbe quindi decidere l'asse Trump-Netanyahu. E qui è impossibile fare previsioni. I fatti delle ultime ore confermano infine il ruolo dei paesi arabi, non tanto come mediatori, ma come intermediari attraverso i quali le parti coinvolte nella crisi si possano parlare. Da questo punto di vista è fondamentale la ripresa delle relazioni tra Iran e paesi arabi del Golfo negli anni scorsi.
La guerra vista da Israele, sentiamo Ugo Tramballi, giornalista saggista che vive a Gerusalemme.
Oramai si sta, come dire, in un certo senso normalizzando questo conflitto. Gli israeliani stanno cominciando a capire che il loro sistema di difesa, per quanto il migliore del mondo, non è in grado di fermare tutti i missili balistici iraniani, e che quindi questa guerra molto enfatizzata dalla politica, molto, molto spinta, piena di ottimismo, ha un prezzo da pagare anche per gli israeliani. L'opinione pubblica israeliana è ancora ovviamente insieme al governo nella convinzione che si debba fermare ed eliminare il progetto nucleare, il programma nucleare iraniano che era andato avanti in questi anni, anche perché gli stessi americani e Bibi Netanyahu, che aveva convinto gli americani nel 2018 a uscire dall'accordo sul contenimento del nucleare iraniano, e oggi sono di nuovo da capo. Ma il problema è che l'opinione pubblica continua a credere che gli iraniani stessero, come dice il governo israeliano, stessero per bombardare con una bomba atomica, per fare un olocausto nucleare. In realtà gli americani non l'hanno mai detto, gli iraniani hanno sempre sostenuto che in realtà gli iraniani erano ancora lontani dall'ipotesi di una bomba. E adesso per ora gli esperti, per ora anche i leader, i capi, i generali delle forze armate, il mondo politico no, cominciano a chiedersi se questa guerra non finisca come la guerra che hanno avviato a Gaza, cioè la promessa di sradicare Hamas da Gaza, 20 mesi dopo Hamas è ancora lì, e adesso promesse che probabilmente Israele con l'Iran non riesce, rispetto alla guerra con l'Iran, non è in grado di sostenere. Prima di tutto non è in grado di eliminare, come promettono, il programma nucleare iraniano, perché l'esercito israeliano, le forze armate israeliane non hanno le bombe, le armi che solo gli americani hanno per penetrare le montagne e andare a colpire le centrali nucleari, i centri nucleari iraniani. E numero due, anche la promessa di eliminare, di sradicare il regime degli Ayatollah, cioè fare un regime change, in realtà non è assolutamente possibile, perché gli israeliani non hanno la possibilità di farlo, perché l'Iran non è il Libano. L'Iran è un paese infinitamente molto più grande, infinitamente molto più complesso, e non è possibile dall'estero, da una potenza straniera, sradicare completamente il sistema degli Ayatollah, il sistema politico, il sistema di governo iraniano.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In moltissime città nel mondo sono scesi in piazza centinaia di migliaia di persone per dire stop al genocidio a Gaza. Erano 170.000 a L'Aia, 110.000 a Bruxelles, nelle due capitali. Una marea umana vestita di rosso ha ricordato alla comunità internazionale, all'Unione Europea, che la linea rossa segna una frontiera morale contro il genocidio, contro gli attacchi mirati ai civili, contro il blocco degli aiuti umanitari, ma anche contro la lentezza politica e la mancanza di coraggio dei governi europei. La linea è stata superata molto tempo fa, hanno detto i manifestanti. Intanto l'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU ha condannato la condotta della guerra condotta da Israele nella striscia di Gaza, ha detto che Israele ha trasformato il cibo in un'arma e bloccato gli aiuti salva vita. La sua dichiarazione sono arrivate mentre fonti mediche riferivano che almeno 48 palestinesi sono stati uccisi dall'alba di lunedì mentre cercavano aiuti per le loro famiglie affamate nei punti di distribuzione principalmente nell'area di Rafah a sud. Sara Farinella ha intervistato Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
In questi 20 mesi nella striscia di Gaza occupata abbiamo visto di tutto, compreso da ultimo la militarizzazione dell'aiuto umanitario legata alla strategia della fame come arma di guerra da parte di Israele. Abbiamo visto tutto il contrario di ciò che si dovrebbe fare, perché l'assistenza umanitaria deve essere fatta da personale specializzato e professionale in condizioni di dignità e di sicurezza e di rispetto dei diritti. Invece abbiamo visto un'agenzia di vigilantes, perché così dobbiamo definirla, la Gaza Humanitarian Foundation statunitense, che dipende operativamente da Israele, fornire aiuti su base selettiva e discriminatoria, inserendo le persone in una sorta di cordolo per bestiame, col risultato che la militarizzazione di questa fornitura di aiuti salvavita si è dimostrata l'ennesima trappola mortale per persone già affamate che erano uscite di casa sperando di tornarci e possibilmente tornarci con una manciata di cibo.
Inizialmente poteva forse pensare che fossero casi isolati.
Ma il fatto che muoiano continuamente persone palestinesi in cerca di cibo a ridosso dei punti di distribuzione fa parte della strategia israeliana, che è quella di dimostrare al mondo che lì c'è il caos, che è responsabilità delle persone palestinesi che fanno confusione, fanno ressa, che ci sono soggetti all'interno della striscia di Gaza che fanno razzia degli aiuti, e questi esistono ma sono ben noti alle autorità militari israeliane. E qual è l'obiettivo? Di mostrare al mondo che c'è bisogno di Israele lì, perché non c'è altra possibilità per riportare l'ordine dopo aver distrutto completamente tutto.
Quanto questi attacchi sono riconducibili alla presenza di questa stessa organizzazione sul territorio?
Ma il diritto internazionale prevede che, dato che Israele è la potenza occupante della striscia di Gaza, a prescindere dal fatto che nel 2005 abbia ritirato le sue colonie, rimane la potenza che controlla qualunque cosa nella striscia di Gaza, compresi gli ingressi, compreso ciò che entra e ciò che non entra. La responsabilità di Israele è di fornire aiuti alla popolazione occupata. Non lo fa direttamente, l'ha impedito a lungo e di recente per oltre 80 giorni. Poi ha deciso di farlo utilizzando un'agenzia di vigilantes, che è la Gaza Humanitarian Foundation, la quale è evidentemente responsabile, perché fare forniture di aiuti umanitari con le armi in mano è il contrario dell'aiuto umanitario. Però non è la principale responsabile, la responsabilità è di Israele, che ha il dovere e l'obbligo giuridico di garantire che la popolazione della striscia di Gaza occupata abbia gli aiuti. Non farlo corrisponde a una strategia che è riconducibile al terzo degli atti di genocidio che secondo Amnesty International Israele sta commettendo da tempo, e cioè creare condizioni di vita intenzionalmente atte a distruggere il gruppo in questione, cioè la popolazione palestinese della striscia di Gaza.
Sara Farinella ha intervistato Paolo Pezzatti di Oxfam, in prima linea negli aiuti umanitari a Gaza, e che da mesi denunciano l'uso del cibo come arma da parte di Israele.
Elencando un po' tutti i problemi relativi all'approccio israeliano e alla riforma israeliana dell'ingresso degli aiuti, io segnalerei queste criticità. La prima è quella di separarsi totalmente dal sistema coordinato dalle Nazioni Unite, cioè il piano di aiuti israeliano spazza via delle modalità di lavoro, delle linee guida che si sono poi consolidate nei decenni. In poche parole, che l'assistenza umanitaria avvenga senza discriminare le persone in base alla loro appartenenza etnica, politica o religiosa, ma ecco che l'attività umanitaria avesse come guida il bisogno e il soddisfacimento del bisogno. La Gaza Humanitarian Foundation, e quindi tutto il piano israeliano, non risponde assolutamente a questi principi, ma pone l'assistenza umanitaria sotto il controllo diretto di una delle parti coinvolte in un conflitto. Assieme a questo cambio di paradigma, io direi che va sottolineato e posta enfasi sul fatto che si affida a un soggetto che sì, formalmente ONG, ma in realtà è un consorzio di contractors specializzati nella sicurezza, si affida quindi a dei soggetti privati la distribuzione dell'aiuto alimentare, sottoponendolo potenzialmente anche alle leggi del profitto. Qui manca trasparenza, ma per come disegnato è possibile anche che chi in questo momento sta operando possa anche trarre profitto da questo tipo di attività. Poi nello specifico un altro punto riguarda il fatto che la Gaza Humanitarian Foundation distribuisce solo aiuti alimentari, mentre l'azione umanitaria è ben più complessa. L'aiuto umanitario prevede tutta una serie di ambiti che possano poi garantire il soddisfacimento dei bisogni primari di una popolazione affetta da in questo caso un conflitto armato, da una catastrofe naturale. Insomma, l'aiuto umanitario è qualcosa di molto più complesso rispetto alla distribuzione degli aiuti. Infine, va detto che non è un vero e proprio piano umanitario, ma sembra più che altro un piano che sostiene l'operazione militare generale, ovvero i carri di Gedeone, che si sta muovendo come azione militare da nord verso sud e da est verso ovest, e che comprime la popolazione in un'area che in questo momento è inferiore al 20%. Il piano di aiuti portato avanti dalla Gaza Humanitarian Foundation si concentra principalmente nella zona sud, e quindi diciamo che se si mettono insieme i pezzi, il disegno generale è quello di spostare definitivamente la popolazione verso sud in zone sempre più compresse, rendere il luogo invivibile e, perché no, favorire a quel punto una deportazione della popolazione. Qui il cibo è funzionale anche a un'operazione militare, e quindi a creare delle condizioni affinché la vita dentro Gaza sia ulteriormente invivibile.
Adesso andiamo in Colombia. Il presidente Gustavo Petro ha forzato la Costituzione per far passare la sua riforma sul lavoro tramite un referendum. Sentiamo Alfredo Somoza.
6 de la mañana, 32 minutos. El gobierno firmó el decreto que convoca la consulta popular para que los colombianos respondan si están de acuerdo o no con 12 puntos que recoge de la reforma laboral.
Petro aveva nella sua piattaforma elettorale un potente, diciamo, dispositivo di riforme, non soltanto sul mondo del lavoro, che è quella di cui stiamo parlando in questo momento, ma anche sulla creazione di una specie di giurisdizione agraria, cioè una specie di magistratura che dovrebbe regolare i conflitti sulla terra, che in Colombia sono una delle cause storiche del conflitto della guerra civile, ma anche la riforma della salute, della giustizia e della legge per l'educazione, cioè dell'educazione pubblica. Quindi il pacchetto era molto ambizioso. Ricordiamo che la maggioranza che ha Petro nel Senato è di 63 su 108 senatori, alla Camera di 110 su 188, ma è una maggioranza assolutamente composita, fatta da negoziati. Pensate che sempre sui 110 deputati della Camera di maggioranza soltanto 28 sono del partito di Petro, e addirittura il suo alleato, il Partito Liberale, ha 33, quindi ne ha 5 deputati in più. Questo è un po' un male comune all'America Latina, cioè il fatto di avere un sistema elettorale presidenziale a doppio turno che porta alla vittoria netta di un candidato, ma avere dei parlamenti che si formano in modo proporzionale al primo turno, quindi raramente un presidente ha maggioranza propria, e qui cominciano tutta una serie di guai. La riforma che invece adesso, la forzatura che ha fatto Petro sulla riforma, sulla quale c'è anche una grande polemica, perché appunto molti giuristi dicevano che non era questo il modo, ma che doveva essere eventualmente iniziativa parlamentare. Ma detto questo, quello che preme Gustavo Petro è il fatto sono due fatti. Il primo, l'aumento della violenza. Ieri c'è stata una grandissima manifestazione, migliaia di colombiani, quello che hanno chiamato la Marcia del Silenzio, per la morte del senatore e candidato conservatore Miguel Uribe Turbay, che è stato appunto l'attentato di cui abbiamo parlato settimana scorsa, ma anche di protesta, l'ondata di violenza che si registra in tutto il paese, in particolar modo, anche di questo abbiamo parlato, al confine tra la Colombia e il Venezuela. Quindi da un lato c'è questo tema che sta creando molto malcontento in Colombia. Il secondo, che nel 2026 si vota, quindi manca un anno per l'elezione presidenziale della Colombia, e se Petro non arriva con l'approvazione di alcune di queste riforme che galleggiano, diciamo, nelle Camere, perché sono state tutte rimandate e sono tutte incerte per via di una, diciamo, di una dinamica parlamentare che tende a non, è come se non volessero appunto che Petro si potesse consolidare attraverso le sue riforme, ha aperto una spaccatura tra potere legislativo e potere esecutivo che in America Latina di solito non ha mai portato a delle questioni positive. Quindi ecco, è uno scontro all'interno della stessa maggioranza che sostiene Petro in Parlamento. E sullo sfondo invece c'è una situazione di aumento della violenza, in parte legato alla violenza in generale, ma in parte legato anche alla ripresa delle attività di alcuni gruppi che non hanno accettato, o che non hanno accettato, o che si sono dissociati di chi lo aveva accettato, gli accordi di pace del 2016.
Da quello che ho letto, questa riforma del lavoro ha un grandissimo consenso in Colombia.
In Colombia storicamente il mondo del lavoro è un mondo tutto a favore del datore di lavoro. La Colombia è stato uno dei primi paesi dell'America Latina a introdurre le forme di lavoro che noi chiamiamo precario, con la moltiplicazione di contratti, ma soprattutto con il ruolo pesantissimo che hanno avuto le multinazionali straniere, non ultima la Chiquita, quella delle banane, che è un grande datore di lavoro in Colombia, di fare sostanzialmente di testa loro. Questa riforma del lavoro in qualche modo adegua la Colombia a degli standard civili, cioè la avvicina molto di più all'Europa che agli Stati Uniti, e sostanzialmente va a porre un freno sia al tema della precarietà, e quindi rinforza le possibilità e aiuta anche le possibilità di passare dal lavoro precario al lavoro formale, e diciamo limita il potere discrezionale che storicamente hanno avuto i grandi gruppi economici. Poi si suppone, e questo è quello che dice Petro, che questa riforma dovrebbe anche far uscire dal lavoro nero, sostanzialmente il lavoro informale, come si dice in America Latina, migliaia di persone che sarebbero appunto, per cui i datori di lavoro avrebbero dei vantaggi per assumerlo. Quindi è una legge di riforma che in qualche modo diciamo, mette in ordine una legislazione del lavoro che è stata sempre fatta a pezzi, ma tutti quei pezzi erano a favore sempre della parte, diciamo, imprenditoriale.
Infine chiudiamo con la Spagna, in prima linea contro l'overtourism. Ieri ci sono state delle grosse manifestazioni. Prima di sentire Giulio Maria Piantadosi, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Nemmeno le temperature caldissime sopra la media stagionale hanno fermato le migliaia di persone che hanno manifestato in diverse città spagnole contro il turismo di massa: Madrid, Barcellona, Malaga, Granada e in altre decine di città, per denunciare un modello che sta trasformando interi quartieri per adattarli alle esigenze dei turisti.
Es que es la turistización la que empobrece.
Il turismo sta impoverendo la popolazione e prosciugando le risorse del territorio, ha denunciato Daniel Pardo dell'Assemblea di Quartiere di Barcellona. Decrescita turistica è la parola chiave per capire questo movimento. Nel mirino ci sono soprattutto gli appartamenti turistici che stanno provocando l'aumento degli affitti e lo svuotamento di molti quartieri. Nel 2024 il costo della casa in Spagna ha registrato il maggior aumento negli ultimi 20 anni, l'11% in più rispetto all'anno precedente. In alcune regioni, come per esempio l'isola di Maiorca, si vivono ogni anno situazioni paradossali per cui insegnanti, ma anche gli stessi lavoratori del settore turistico, sono costretti a vivere in camper e roulotte perché tutte le case sono affittate ai turisti.
Unas condiciones dignas para las personas que viven.
Ma non c'è solo questo. L'afflusso sempre più grande di turisti in zone che finora erano state esclusivamente residenziali sta provocando la chiusura dei commerci locali, spesso trasformati in bar o in punti per alimenti takeaway, senza contare il collasso dell'assistenza medica che in estate deve sostenere, oltre ai residenti, anche migliaia di turisti stagionali. Insomma, è sempre più difficile fare una vita degna.
Mi barrio no è parque tematico!
In Spagna il movimento antiturismo ha più di 10 anni. È iniziato a Barcellona con le proteste dei vicini per l'incessante rumore dei trolley nel quartiere della Barceloneta. Poi si è esteso a tutta la costa sud della Spagna e alle isole Canarie e Baleari. Ora è arrivato in quasi tutte le regioni spagnole, comprese città che finora erano state risparmiate dal turismo di massa come Madrid o San Sebastián. E le proteste stanno diventando una costante durante tutto l'anno. Le prime c'erano state già durante la Settimana Santa, quando inizia la stagione turistica in Spagna. A maggio, poi, per il secondo anno consecutivo, c'è stata una protesta collettiva in tutte le isole Canarie. Ora si è unito il resto della Spagna. L'anno scorso la Spagna ha ricevuto in tutto 97 milioni di turisti, quest'anno ci si aspetta un aumento del 3%. Per molti anni le autorità hanno lasciato correre, favorendo il proliferare del turismo incontrollato, anche per stimolare l'economia dopo gli anni della crisi. E ora frenare questo fenomeno è molto complicato. Alcune città hanno comunque iniziato a prendere misure. A Madrid i locali su strada non si potranno più trasformare in appartamenti turistici. A Barcellona dal 2028 verrà abolita la licenza per gli alloggi turistici, che solo potranno essere aperti in edifici adibiti appositamente. Il problema però è che poi mancano i controlli per far rispettare i nuovi divieti. E poi c'è una contraddizione molto forte. In molte regioni spagnole il turismo è la principale fonte d'ingresso, ma anche il principale responsabile dell'aumento del costo della vita. È il caso delle Canarie. L'arcipelago ha limitato la vendita di case ai non residenti, ma si è fatto poco per fermare gli alloggi turistici.
Quello che non possiamo è attaccare la nostra principale fonte di impiego e di ricchezza.
La principale ricchezza delle Canarie viene dal turismo. Non possiamo attaccare la principale fonte di posti di lavoro, ha tagliato corto il presidente delle Canarie davanti alle manifestazioni.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.